Questa è la puntata di venerdì 26 agosto 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con i risultati che potete constatare voi stessi leggendolo in rete. Tra l'altro siamo in crescita continua di lettori, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui dovrete perdonare le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Paroven. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, una radio in rete, abbiamo ascoltatori un po' dappertutto sul pianeta, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. C'è anche un'ultima categoria che andrebbe bene fosse aggiunta all'elenco, cioè quella delle cose che solo noi studiamo, in particolare sulla questione del territorio libero di Trieste. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco e con imbarazzi sempre maggiori, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro, dimenticandosi che sono anche risorse economiche di altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale. E questa dimenticanza, per il governo italiano amministratore che disamministra, può essere quella fatale. Passiamo alle nostre cronache e commenti di quest'oggi. Beh, intanto una notizia che riguarda il porto franco di Trieste e che altrimenti nessuno probabilmente vi darebbe. L'importanza del porto franco internazionale di Trieste e dell'asse baltico-adriatico, del quale è il principale terminale naturale assieme a Capodistria e a Fiume, è accresciuta dalle previsioni appena pubblicate sulla apertura prima del previsto della rotta artica. Qui parlano tutti della nuova via della seta con la Cina, eccetera, ma che la cosa più importante in questo momento è la rotta artica. Che cos'è la rotta artica? È quella rotta che passa dal Baltico tra la banchisa del Polo Nord e le coste russe, per arrivare con un percorso brevissimo all'Oceano Pacifico e quindi alle coste sul Pacifico degli Stati Uniti da un lato e del Giappone e della Cina dall'altro. La notizia viene dal Forum Economico Mondiale e dice che nel 2017, al più tardi nel 2018, la rotta artica diventerà navigabile. Diventerà navigabile perché si è constatata l'accelerazione dello scioglimento della banchisa polare e del suo arretramento. Ha perso negli ultimi anni circa 1 milione di chilometri quadrati di ghiaccio galleggiante. Praticamente nell'estate 2017, fra un anno giusto, oppure verso l'inizio del 2018, la rotta sarà praticabile. Questo cosa significa? Questo significa che dal Baltico e anche dal Mare del Nord e anche dall'Inghilterra si potranno raggiungere gli Stati Uniti, la costa dell'Asia, dell'Estremo Oriente, quello che noi chiamiamo Estremo Oriente, con un percorso molto sicuro e abbastanza breve. La notizia è data anche il Guardian, e proprio perché questo interessa moltissimo, moltissimo la navigazione inglese. In pratica si arriverà rapidamente all'Alaska, alla costa del Canada e giù alle coste del Pacifico da un lato, e ripeto, alle coste del Giappone, della Russia, alle coste sul Pacifico della Russia e della Cina poco più giù. Naturalmente, se questo fenomeno andrà bene per la creazione di una nuova rotta per la navigazione in quella direzione, è un grosso problema ambientale. È un grosso problema ambientale perché? Perché la banchisa artica riflette circa il 50% della radiazione solare che arriva sul pianeta in quell'area, mentre il mare ne riflette soltanto il 10%. Allora, più si scioglie la banchisa, più calore solare non viene riflesso e viene assorbito dall'acqua e nell'atmosfera. Questo a sua volta, questo fenomeno, accelera in maniera quasi esponenziale il riscaldamento del pianeta e aumenta anche quelle che sono le previsioni di aumento del livello dei mari per questo secolo. Le fonti più ottimistiche prevedevano un aumento da 60 a 90 centimetri, le fonti più aggiornate prevedono un aumento da 100 a 200 centimetri. E praticamente da un metro a due metri. Possiamo dire addio a Venezia, a un sacco di isole, l'Olanda non so come se la caverà, tutte le città sui delta dei fiumi e sul mare avranno problemi enormi, e anche evidentemente Trieste. Non dico degli stupidi parcheggi sotterranei che questi vogliono fare sulle rive, ma ci saranno problemi anche di innalzamento delle banchine dei porti, graduale, ma forse anche meno graduale di quello che si pensa, perché se l'accelerazione del riscaldamento del pianeta e dell'aumento del livello delle acque diventa esponenziale, sarà in realtà sempre più rapido. Già stiamo assistendo a cambiamenti climatici percepibili nell'arco addirittura di meno di una vita, e cosa che una volta si poteva percepire nell'arco appunto di secoli, e questo problema del mare non è evidentemente da poco. Non si limita quindi al problema dei pesci tropicali che passano attraverso Suez o per conto loro nel Mediterraneo e nell'Adriatico. Bene, altro argomento di quest'oggi: sono arrivate le classifiche dell'OECD sulla durata dei processi e sulla fiducia dei tribunali nei vari paesi del mondo. Che cos'è l'OECD? È la vecchia organizzazione per la cooperazione economica europea, OECE, fondata nel 1948, che è divenuta adesso l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo in Europa, con la sigla OECD oppure OCDE. E vi diremo tra breve perché è molto interessante questa organizzazione per il territorio libero di Trieste. Ma andiamo a vederci un attimo queste classifiche, le abbiamo qui. Allora, anzitutto c'è la classifica sulla durata dei processi. In Giappone durano in genere 100 giorni, in Austria durano poco meno di 150, in Australia sui 150, in Francia circa 200 giorni, in Messico siamo a 300 giorni, in Portogallo diventano 400 e sapete che è record l'Italia con 550 giorni del processo. Ora, in Italia un processo civile, cioè in Giappone, scusate, un processo civile dura 100 giorni, in Italia giusto quasi 6 volte tanto. Che bel risultato, vero? Ora, se voi calcolate che la durata dei processi incide fortemente sull'economia di un paese, avete una delle risposte sulla gravità della situazione italiana. Ma un'altra risposta ancora più interessante e ancora più completa ci viene dalla statistica dell'OECD e sulla fiducia della popolazione nella giustizia. Allora, la fiducia maggiore, leggo qui, nella giustizia ce l'hanno, chi potevano essere? I danesi, con un 83% della popolazione, la Norvegia idem. In Svizzera siamo all'81% di fiducia, Lussemburgo 76% e così avanti. In Germania la fiducia nella giustizia è del 67% della popolazione. In India, tanto sputtanata dagli italiani per la storia dei due marò, la fiducia della popolazione è al 67%, come in Austria. Anzi, in Austria siamo al 62%. In Giappone, dove abbiamo visto che i processi durano poco, siamo anche lì attorno al 60%. In Australia, dove ci sono tanti nostri compatrioti e molti triestini e molti ci ascoltano, siamo al 50%. In Sudafrica, con tutti i problemi che ha il paese, siamo anche al 50%. In Gran Bretagna anche al 50%. Negli Stati Uniti sempre sul 50%. Dopodiché arriviamo, saltiamo un po' di paesi, in Turchia. Anche la Turchia adesso tanto diffamata dai politici italiani che vogliono insegnare la democrazia e la giustizia al resto del mondo invece di introdurla in casa loro, in Turchia la percentuale di fiducia nella giustizia della popolazione è del 48%, più o meno come in Ungheria. Nella Federazione Russa, dove pare ci siano parecchi problemi anche con la giustizia, la fiducia comunque è del 38%. Chi troviamo in fondo alla classifica? A proposito, in Slovenia del 38%. In fondo alla classifica troviamo l'Italia, col 29%. In Italia solo il 29% della popolazione ha fiducia nella giustizia. Subito dopo l'Italia, ecco, l'Italia arriva subito prima della Corea, che ha il 27, della Colombia, dove si ammazzano tutto spiano, col 28, del Cile col 18%, dell'Ucraina col 12. Quindi l'Italia è tra gli ultimi 5 paesi del mondo per fiducia nella giustizia. E un motivo ci sarà, no? Forse, almeno, insomma, lo si può immaginare. Ma adesso vi diciamo perché questa fonte dell'OECD ex OECE è particolarmente interessante. È interessante perché la prima organizzazione economica per la cooperazione europea, fondata nel 1948, e non solo, è una delle prime organizzazioni internazionali dove il territorio libero è entrato come stato membro, come stato costituito appunto precisamente il 19 ottobre del 1948. Questa è una delle organizzazioni europee in cui il territorio libero era divenuto ed è divenuto stato membro subito dal 48-49. Le altre assieme e alla pari con chi? Con l'Austria, con il Belgio, con la Danimarca, con la Francia, con l'Islanda, con Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Svezia e la Turchia. E chi? Con l'Italia. Con l'Italia, che adesso vi racconta che il territorio libero non è mai esistito, però in tutte quelle organizzazioni internazionali ci accettava come partner, come Stato, alla pari di essa. E queste cose non è che ve le raccontiamo così o le abbiamo lette sui giornali, queste cose sono scritte sui documenti che ci siamo procurati dell'organizzazione. Non solo, dopo l'ammissione del territorio libero come Stato all'OECE, allora poi attuale OECD, venne costituita la delegazione di Stato del territorio libero di Trieste nell'organizzazione. Aveva sede e personale residenti, poi per risparmiare le spese, insomma, dal 52 l'hanno sostituita. Il nostro governo militare alleato, primo governo di Stato non di occupazione del territorio libero di Trieste, per risparmiare soldi, perché hanno anche buoni amministratori, l'ha sostituita con la partecipazione diretta di rappresentanti del territorio libero al Consiglio dei Ministri e ad altri convegni di organizzazione. Ne abbiamo anche le foto. Abbiamo le foto degli incontri dei delegati dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, dove c'è anche il delegato del territorio libero di Trieste con sul il bel cartellino scritto Trieste vicino alla Svizzera, all'Italia, agli altri. E c'era già dentro anche la Turchia. Non solo, questa è una delle organizzazioni dai cui atti risulta che la Repubblica Italiana, quando il governo italiano ha avuto il mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria del territorio libero attuale dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, no? Si è presentato nell'organizzazione e ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui diceva che ha ottenuto l'amministrazione civile fiduciaria provvisoria, eccetera, eccetera, e che da quel momento il territorio libero di Trieste come Stato verrà rappresentato dalla struttura diplomatica dell'Italia, la quale assume quindi due ruoli, due funzioni, una di rappresentante dell'Italia e due, per economia, di rappresentante del territorio libero di Trieste, cioè di due stati diversi. Guardate che noi questi documenti li abbiamo le dichiarazioni, i documenti originali. Quindi, quando, dopo cosa ha fatto l'Italia? Naturalmente ha dismesso e nascosto questo suo obbligo, ha smesso di rappresentare anche il territorio libero, motivo per cui la rappresentanza poi internazionale l'abbiamo ricostituita noi adesso dal settembre scorso col sistema delle deleghe, e il governo italiano non sa cosa fare. Perché non può dire no che ce l'ha lui, perché allora come? Ce l'avete, allora ammettete che siete amministratori civili provvisori. E non può dire che non ce l'abbiamo noi, perché l'abbiamo sulla base delle deleghe, dirette e indirette, sono già oltre 20.000. Quindi vedete, questi documenti dell'OECE, come quelli di altre organizzazioni, tra breve pubblicheremo anche qualcosa, vedete, sarà molto interessante. E di altre organizzazioni internazionali, sono le prove che quando le autorità italiane, in particolare quelle locali, vi dicono che il territorio libero non esiste, non è mai esistito, non solo mentono, ma stanno tentando una truffa ai nostri danni, cercano di padronirsi del nostro territorio, dei nostri diritti, di strangolare il nostro sistema economico a beneficio loro. L'hanno dato in mano a lobby parassitiche qui a Trieste che vivono sul degrado, facendo la guardia alla bandiera, no? E se questa non è una truffa? ma su questo svilupperemo la cosa la settimana prossima, come merita. Dal punto di vista dell'informazione, oggi abbiamo avuto un esempio di disinformazione formidabile, purtroppo, dal Primorsky Dnevnik. Vi ricordate quella storia dei disgraziati che sono andati di notte a dipingere una specie di striscia di stop con l'insegna territorio libero in Italia, a confine con l'Italia, invece di, cioè cercando di imitare, simulare le manifestazioni invece che facciamo noi alla luce del sole, con i cartelli stradali come gli originali, che dichiarano che siamo territorio libero di Trieste, Slobodno Tržansko zemlje e free territorio Trieste in tre lingue e con tutti i riferimenti di legge. Dopo quella cosa, un rappresentante della destra nazionalista del comune di Duino Risina, Cetto Romita, che conosciamo già da parecchi anni in questi ruoli, ha sparato un'interrogazione al sindaco di Duino Risina, cogliendo le palle al balzo, dicendo che bisogna proibire tutte queste manifestazioni, anche quelle simili, cioè le nostre, no? Noi intanto avevamo diffuso un comunicato stampa, tutta la stampa locale, non abbiamo fatto lanci nazionali o internazionali perché non era il caso, nel quale spiegavamo che era un'iniziativa di ignoti che noi disapprovavamo perché poteva creare problemi di circolazione stradale. E in effetti si tratta di quei gruppuscoli che di testa loro così improvvisano cose senza nemmeno mettere in moto molto la materia grigia del cervello, no? La nostra nota stampa era accompagnata da una fotografia dei nostri cartelli. Cosa ha fatto il Primorsky Dnevnik? Ha usato oggi la fotografia dei nostri cartelli per un articolo che propaganda la posizione di Romita, esponente della destra nazionalista, attualmente nei ranghi di Forza Italia. La posizione è contro di noi, ovviamente. Ora, il Primorsky Dnevnik, erede del Partizanski Dnevnik, rappresentante della comunità slovena, propaganda contro di noi, contro Trieste Libera, propaganda le sparate e le aggressioni della destra nazionalista italiana. Questo è già un po' strano, vero? È già un po' strano. Anche perché per propagandarla hanno usato la nostra foto, che praticamente fa pensare che siamo noi a pitturare scemenze lì sulla strada. Ma il bello viene se andiamo a vedere che cosa ha fatto Trieste Prima, che è un giornale in rete dell'area di Forza Italia. Perché è il giornale in rete di Giorgi, quello che ha assessore adesso con Di Piazza, che è di quell'area lì. Bene, mentre Primorsky Dnevnik ha falsificato in pratica l'uso della foto e ha dato la notizia a favore dei nazionalisti contro di noi, il giornale in rete dell'area di Forza Italia Trieste Prima ha regolarmente e scrupolosamente pubblicato il nostro comunicato che si dissocia da quella cosa con la nostra foto. Allora, questo Primorsky Dnevnik, noi abbiamo scritto adesso al direttore del Primorsky Dnevnik perché rimedia questa cosa. Evidentemente poi, mentre ancora il direttore, non se n'è nemmeno accorto, ma qualcuno in redazione fa questi scherzi, perché il Primorsky, come il piccolo, è diventato il foglio di propaganda della banda del PD, la banda del PD che ovviamente ci odia, no? Perché è quella che più porta avanti le truffe contro il territorio libero di Trieste, più ancora che la destra nazionalista. E questa è una situazione, questo è un segnale molto preoccupante anche per la comunità slovena. Come abbiamo già detto, un giornale ridotto così dovrebbe avere almeno il buon gusto di togliere dalla testata il richiamo storico al Partizanski Dnevnik, unico giornale partigiano nell'Europa occupata, che veniva stampato vicino al Cirkno, vicino a Idia, in una gola montana, con una macchina, grossa macchina da stampa portata a pezzi attraverso tutta la pianura padana da Milano fin su nei boschi vicino ad Idria, e veniva stampato a rischio della vita e diffuso a rischio della vita da tutta una rete di corrieri giovani che lo portava in tutta la Slovenia, lo portava a Trieste, lo portava nell'Istria. Rifarsi a una tradizione di giornalismo eroico del genere, perché quando li prendevano, li fucilavano, li torturavano per farli parlare, no? I tedeschi, i nazisti e gli italiani, fascisti. Rifarsi una tradizione giornalistica così eroica per fare poi piccole puttanate del genere, francamente, insomma, è fuori da qualsiasi possibile commento. Passiamo all'ultimo argomento di quest'oggi. Questa sera stiamo registrando adesso alle 8 di sera, alle 20. L'altra volta, nella scorsa trasmissione, del giorno 24, se non sbaglio, l'altro ieri, vi abbiamo spiegato che cos'è la vera battaglia giuridica e politico-diplomatica per il territorio libero di Trieste e cos'è soltanto improvvisazione e fai da te da bar o da stadio. La chiarezza è purtroppo la verità, ci piacerebbe che non fosse vero, piacerebbe anche a noi. La verità di quello che abbiamo detto ha suscitato un immediato starnazzo disordinato su Facebook dei personaggi che abbiamo portato in luce, dei quali abbiamo illuminato l'opera. È come quando alzi un sasso e tutti gli animaletti sotto si agitano per sfuggire alla luce che li espone alla vista e ad altro. Quello Renzo Gentile che volgarizza in tutti i sensi la questione del territorio libero su Facebook, probabilmente anche con buona volontà, ma la buona volontà non basta, no? Non è che, come già dicevamo, se hai buona volontà e puoi fare col coltello da cucina un'operazione chirurgica che richiede un'equipe, una sala chirurgica e gli strumenti adatti e le nozioni adatte, no? Quello Enzo Gentile, anche lì, assieme ad altri, si è messo ad offendermi, a dire di tutto e di più. Ma quello che è stato, perché adesso qui sono personaggi come Alessandro Ferrugia, insomma, che hanno i loro limiti di carattere, di cultura politica e giuridica, e quindi non è che ti puoi aspettare molto. Qualcuno ha magari una buona preparazione tecnica come Alessandro Ferrugia, ma nel merito della questione poco sanno, tant'è vero che esistono ancora quella zona B, tutte quelle cose lì, no? Non hanno una visione chiara dei documenti, della questione, vanno così a spizzico magnifico, ogni giorno scoprono qualcosina, la spammano in rete e poi ci fanno su considerazioni disordinate. Quello che mi ha, poi sono saltati fuori naturalmente gli ex golpisti, qui quelli che si erano staccati al Movimento Trieste Libera per finire poi con 42 soci, non so neanche dove, e anche loro si sono buttati lì in rete a sputtanare. Ma quello che mi ha scoperto, che mi ha stupito di più, è stato l'intervento di Peter Regent. Peter Regent ha molte idee che non condivido, come lui non condivide molte idee mie, però è una persona di cultura, di intelligenza di un certo livello, che si è invece abbassato ad ammettersi, ad aizzare in sostanza in rete questi personaggi semplici, diciamo, queste persone semplici che poco sanno e a volte delle questioni poco capiscono, ad aizzarceli contro, con un argomento molto strano. Dice che lui ha fatto una proposta, su quella proposta io non voglio pronunciarmi, sfuggo le spiegazioni, solo che il problema è che questa proposta, quest'idea non me l'hanno mai detta, non mi hanno mai detto che cosa propongono e su cosa dovrei pronunciarmi per dire se mi sembra sensato o no, opportuno o no. Peter Regent è già venuto fuori con delle idee un po' confuse su Trieste, città-stato, ma è ovvio che lui è da 47, scusate, no? E cose del genere. Abbiamo quindi scritto a Regent, gli ho scritto direttamente una mail, sulla sua mail e non su Facebook, per chiedergli che faccia il favore, abbia la grazia e la correttezza di spiegarmi di che progetto si tratta, dopodiché io non avrò nessun problema a dirgli pubblicamente cosa ne penso, se mi sembra giusto o sbagliato e perché giusto o sbagliato. Vedete, questo dimostra che mentre noi lavoriamo qui 11 ore al giorno in ufficio in piazza della Borsa per studiare le norme di diritto internazionale, diritto del territorio libero, diritto italiano, per elaborare i documenti, le strategie e le tattiche dell'azione politica diplomatica, per fare i contatti, ci sono altri due ambienti, diciamo. Uno è l'ambiente delle persone semplici che, se non seguono con attenzione quello che diciamo e scriviamo, possono, cioè, facilmente vengono sviate da mestatori. E l'altro è quello dei mestatori, no? Quelli che invece di cercare di aiutare la battaglia, di contribuire in positivo, migliorando la qualità di quello che facciamo, se ne vengono fuori con idee loro strampalate, cercano di far tutti quanti le prime donne, mentre noi cerchiamo di lavorare e di produrre, quindi cercano di fare tutti quanti le prime donne e i leader perché hanno avuto un'idea ieri sera e improvvisamente gli è sembrato brillante e cercano di buttarla lì come verità rivelata e come unica soluzione per la questione del territorio libero di Trieste. Uno di questi è Peter Regent, che dovrebbe capire le cose meglio degli altri, visto che si vanta di essere un operatore economico internazionale, uno che viaggia, uno che fa affari, uno che conosce le cose. La verità è un'altra. La verità è che la questione del territorio libero di Trieste non è una questione, come già dicevamo, da politica piazzaiola o da gruppettarismo stile anni 70-80, extra più o meno extra parlamentare, per cui lo usate come sfogo, come dopo lavoro, ammesso che lavoro ci sia, così per passare il tempo, per essere impegnati in una nobile causa che tanto non avrà mai successo. No, no, questa è una battaglia, questa è una questione, una battaglia politico-diplomatica e dell'informazione che si può vincere ed è addirittura di arrivo, di vittoria anche, e che non dipende dalla piazza qui a Trieste, dipende dalle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza, e dipende da due paesi che sono i nostri amministratori primari e hanno mantenuto questo mandato subdelegandolo dal 54 al governo italiano. Questi due paesi sono gli Stati Uniti e il Regno Unito. Altro non esiste. Quindi la questione del territorio libero dipende di Trieste, che significa la riattivazione piena di tutti i suoi diritti di porto franco internazionale, ovviamente di piena indipendenza, di centro finanziario internazionale. La questione del territorio libero dipende da New York e da Washington e da Londra. Tutto il resto sono fantasie. Anche se voi faceste qui una sfilata di 100.000 triestini, non cambierebbe niente. Il giorno dopo tutti se ne sarebbero dimenticati. E in alcuni paesi fanno addirittura guerre che durano da 20, 30, 50 anni senza risolvere niente. Noi abbiamo solo il problema di convincere, e sia a buon punto, i paesi amministratori e il Consiglio di Sicurezza che l'amministratore attuale, cioè il subamministratore attuale del governo italiano, sta violando il mandato di amministrazione, che questa violazione porta danno a tutti, a noi e a loro, e che quindi va rimediata. Come dicevo prima, non è una guerra fra stati. Chi vi dice, fora italiani, basta l'Italia, cioè, dice sciocchezze. Abbiamo un amministratore infedele che cerca di farsi padrone a casa nostra, tutto qui. E abbiamo dei fratelli maggiori, più grandi, che possono prenderlo per il colletto o tirarlo per le orecchie e fargli fare quello che deve. Questa è la questione del territorio libero di Trieste. Non c'è bisogno di eroismi, non c'è bisogno di di profondersi in comizi volgari in rete, come fa questo gentile, come faceva prima l'Electrix, no? Sempre da Londra, non c'è bisogno di inveire. Se si vogliono fare manifestazioni va bene per dimostrare che si esiste, ma non è che sono risolutive. Questo lavoro purtroppo adesso per il territorio di Bioetiesta, è vero, lo stiamo facendo solo noi. Chi non lo fa, chi pensa che sia un divertissement, una specie di dopo lavoro che non si riuscirà mai, chi pensa che sia un possibile sfogo per le sue frustrazioni, vabbè, lo consideri tale, però faccia almeno il piacere di non disturbare chi lavora sul serio e di non cercare di offendere gratuitamente in rete. Facebook è un fenomeno interessante, utilissimo, però significa che anche una scimmia, se ha un computer con dei tasti da premere, se le insegnate può scrivere qualsiasi cosa, no? E molti interventi su Facebook sono poco via di quel livello. Se le persone non hanno il buon gusto, la cultura, il buon senso, la buona educazione, bastano, va bene? Per usare lo strumento con correttezza, e diventa un ambiente dei più deteriori, dove si trova di tutto e di più. Ecco, noi non vogliamo che la questione del territorio libero di Trieste, dico, ci disturba che venga ridotta a cose del genere, come ci disturba che venga strapazzata in televisione a Tele4 oppure in interviste sul Piccolo da personaggi che non sanno nemmeno bene di che cosa parlano. Non ci stupisce che questa gente si agiti se noi queste cose le diciamo chiare. Noi siamo qui per dire le cose chiare, per dire quello che riteniamo sia la verità. Più si agitano, più vuol dire che abbiamo messo il dito nella piaga. E quindi diventa interessante, vero, anche questo. Bella serie che Bertoldo si confessa ridendo, loro si confessano, va bene, incazzandosi invece tanto, e cercando di aggredire a fronte di quelli che sono soltanto nostri argomenti, perché queste cose noi ve le diciamo senza offendere, in maniera del tutto piana, no? Potrebbero farlo anche loro se non sapessero di essere assolutamente dalla parte del torto. Marcio. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, venerdì 26 agosto 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo quindi coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno dovuto o voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, e comunque ora va in replica registrata e può essere anche ascoltata poi le puntate sul podcast fin dall'inizio, fino a domani, quando speriamo di avere il tempo di inserire la puntata nuova, se no dopodomani. Bene, grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili ed interessanti da discutere, e a risentirci domani, sabato 27 agosto 2016, o se siamo troppo occupati il giorno dopo, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.